Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Il tema di oggi ha a che fare con l'intelligenza, ma non quella che si misura con il quoziente intellettivo, né quella che va molto di moda, l'intelligenza artificiale, è molto sulla cresta dell'onda, ma io non ne ho le competenze. Oggi ho scelto di parlare dell'intelligenza emotiva, cioè dell'intelligenza dei sentimenti. L'espressione intelligenza emotiva si riferisce alla capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, capacità di motivare se stessi e di gestire positivamente le emozioni, sia quelle che riguardano il proprio mondo interiore, le credenze, i sogni, le speranze, sia le emozioni che intervengono nella relazione con gli altri. L'intelligenza emotiva descrive abilità distinte dalle capacità cognitive, quelle che riguardano il ragionamento, la memoria, quelle che di solito da molti decenni si misurano, si valutano con il quoziente intellettivo, no? La misurazione ti dà l'idea se sei di fronte a un genio o una persona che ha qualche deficit cognitivo. Chi si è dedicato allo studio dell'intelligenza già dagli anni Ottanta parlava di intelligenze multiple. Tra le abilità cognitive come il ragionamento matematico, la capacità di esporre le proprie convinzioni, la capacità nell'ambito del movimento e dell'espressione musicale, veniva proposta l'esistenza di due intelligenze personali, una per gestire se stessi e l'altra per guidare le proprie relazioni. Vediamo intanto di cosa viene inteso come competenza personale nell'intelligenza personale. Questa competenza determina il modo in cui sappiamo controllare e gestire noi stessi. Dopo parleremo della gestione del nostro rapporto con gli altri, ma cominciamo col dire come manifestiamo la nostra competenza, che diventa intelligenza emotiva, verso noi stessi. Allora, andiamo per argomenti. Essere consapevoli di noi stessi. Avere conoscenza di noi e dei propri stati interiori, di riconoscere quando siamo arrabbiati, perché siamo arrabbiati. Riconoscere quello che ci piace o che facciamo solo perché dobbiamo. A saper analizzare le nostre risorse, andare dietro alle nostre intuizioni, cioè saper riconoscere le nostre emozioni e gli effetti che queste emozioni hanno sul nostro comportamento, conoscere i nostri punti di forza e anche i propri limiti, ognuno di noi ne ha, avere fiducia in se stessi, sicurezza nel proprio valore, nelle proprie capacità. Tutti noi abbiamo dei limiti, ma è molto importante sapere che abbiamo anche delle risorse da utilizzare quando serve. Avere padronanza di sé. Cosa vuol dire? Non scaturire. Avere la capacità di dominare i propri stati interiori, i propri impulsi. E questa padronanza di sé è fatta di autocontrollo, dominio delle emozioni, degli impulsi distruttivi. Sì, mi verrebbe da dargli un pugno, ma naturalmente non glielo do. Poi essere considerati fidati, con il mantenimento di certi standard di onestà e di integrità. Cioè, quando io mi penso anche nei miei rapporti con gli altri e come io voglio essere. coscienziosa, assumermi le mie responsabilità per quanto attiene a quello che mi compete, al mio ruolo di madre, di moglie, di lavoratrice, di figlia. Essere poi adattabili, cioè avere flessibilità nel gestire il cambiamento. Questo determina se uno ha o non ha una certa intelligenza emotiva. Tutti noi conosciamo persone rigide che non si spostano dal loro pregiudizio. Quella è una carenza evidente di intelligenza emotiva, perché la sintonizzazione su il pensiero degli altri e la rivalutazione del proprio fa parte proprio di questo corredo. E avere dunque un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e informazioni nuove, prontezza nel cogliere le occasioni e un sano ottimismo, che non vuol dire buttarsi nelle cose senza una valutazione, ma essere positivi e costanti nel perseguire gli obiettivi, nonostante si possano avere anche degli insuccessi o sperimentare degli ostacoli. Dopo aver descritto questi fattori che ci consentono di dire che abbiamo o no una competenza personale nell'intelligenza emotiva, vediamo quali sono gli elementi che costituiscono la competenza sociale. Questa determina il modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri e include, in primis, l'empatia, cioè la consapevolezza dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi altrui. Dimostrare comprensione degli altri, la percezione dei sentimenti e delle prospettive degli altri, è interesse attivo per le preoccupazioni degli altri. Essere capaci di assistenza nell'anticipazione, cioè io vedo i bisogni dell'altro e posso anche precorrerli. E se ho questa capacità, sono sulla buona strada di una competenza nell'intelligenza emotiva. Saper sfruttare la diversità, cioè coltivare le opportunità che mi offrono le persone che sono diverse da me. Sono diverse da me non vuol dire che siano peggiori di me. Qualche volta sono migliori di me, posso anche imparare qualcosa dagli altri. Poi bisogna avere consapevolezza sociale, cioè leggere e interpretare i rapporti di potere in un gruppo. Cioè l'altro non è mai solo, l'altro è in un contesto familiare o di lavoro che sia. E capire anche che l'altro si adatta o non si adatta alle consuetudini del gruppo. E questo mi permette di interagire in maniera più adatta. Poi bisogna avere un'abilità nel usare la propria influenza, cioè saper usare delle tattiche di persuasione efficienti. Saper mandare dei messaggi chiari e convincenti. Quando noi mandiamo un messaggio non vuol dire quello che diciamo. Noi diciamo molto di più delle parole quando adottiamo dei movimenti, dei gesti, dei toni che spesso dicono molto di più delle parole. Rifletteteci, noi non diciamo solo sì, hai ragione, ma sai che hai ragione, cioè le stesse parole possono, a seconda di come le diciamo, possono dire cose diverse. Poi siamo competenti socialmente se sappiamo ispirare e guidare gruppi, persone, se sappiamo aiutare gli altri a cambiare punto di vista, se sappiamo gestire i conflitti, saper negoziare, risolvere situazioni di disaccordo, se sappiamo favorire relazioni utili e se sappiamo indurre un lavoro di squadra, capacità di creare una collaborazione per raggiungere un obiettivo comune. Io devo dire che sono arrivata molto tardi a una competenza sociale della mia intelligenza emotiva che in qualche modo esiste, proprio perché lavoravo bene da sola, invece ho imparato quanto sia importante saper stare nel gruppo, saper ascoltare gli altri e modificare talvolta anche il mio punto di vista. Si può imparare, sì, l'intelligenza emotiva si può apprendere e può essere anche potenziata. Suggerisco un paio di libri, L'intelligenza emotiva e L'intelligenza sociale, uno del 95 e l'altro del 2006, di Tale Goleman, che scrive che parte dell'intelligenza emotiva è un ponte tra la biologia e la psicologia, due campi che appaiono distinti ma in realtà sono intimamente connessi. È possibile attivare o disattivare l'intelligenza emotiva a seconda dell'ambiente emotivo e sociale nel quale si cresce e si diviene educati. Pensate a qualche persona che conoscete, molto rigida, che quando dite che fate magari qualcosa di buono per gli altri dicono: ma chi te lo fa fare? In quale ambiente sociale sono cresciuti? Probabilmente in un ambiente sociale che non vedeva l'altro come un soggetto interessante, ma preponeva all'altro sempre io, il proprio io. Gli psicologi sostengono che le persone, a seconda del modo in cui percepiscono e gestiscono le emozioni, siano classificabili come autoconsapevoli, sopraffatti e rassegnati. Autoconsapevoli quando sono consapevoli delle proprie emozioni e sono in possesso di strumenti per rafforzare altri aspetti della personalità. Si tratta di individui autonomi, consapevoli dei limiti e che godono di una buona salute psicologica e tendono a vedere la vita da una prospettiva positiva. Poi ci sono i sopraffatti, persone spesso sommerse dalle proprie emozioni e incapace di sfuggire agli stati d'animo negativi. E i rassegnati, persone che pur avendo idee chiare sui propri sentimenti tendono ad accettarli senza cercare di modificarli. In questa categoria, quella dei rassegnati, rientrano poi due tipi di individui. Uno con stato d'animo positivo e di conseguenza scarsamente motivati a modificarsi. E l'altra tipologia di rassegnati è quella che è portatrice di sentimenti negativi, che accettano con un atteggiamento rassegnato pur essendo consapevoli dei propri stati d'animo. So che l'argomento è un argomento che andrebbe capito meglio e sviluppato di più e con più competenza, forse lo dico umilmente, ma mi è sembrato interessante darvi uno sguardo diverso alle cose. Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.